L'uomo sacerdote dell'universo a immagine di Maria. Grazie, Don Sante, di essere qui con noi e siamo tutti veramente in questo campo in cui molta ignoranza c'è in me e forse in molti altri, desiderosi di ascoltare e di imparare.
Grazie, grazie Padre per questa presentazione. Sono venuto anche con vera gioia, facendo qualche piccolo sforzo, perché da più di 3 anni con difficoltà riesco a trovare un po' di tempo per leggere qualcosa, perché il Vescovo mi ha fatto esorcista della diocesi, appena rientrato in diocesi nel 2006, e pertanto lo faccio anche per rendere un ulteriore omaggio a Nostra Signora, perché da quando svolgo questo ministero e i miei occhi hanno visto finora 5 liberazioni, tutte da manuale, e ho, per così dire, il privilegio di vedere Maria all'opera, una presenza viva, una presenza veramente viva. E quindi, mentre voglio innalzare a lei proprio il mio affetto, il mio elogio, anche gli uomini si fanno gli elogi gli uni gli altri, ma io voglio fare l'elogio di Nostra Signora stasera. E ringrazio anche l'introduzione del Padre Ermanno, perché neanche farlo apposta, il primo punto che io adesso svolgo è proprio l'uomo. E ovviamente, naturalmente sotto l'influsso molto di Maurice Blondel, che parla esattamente di questo preciso tema nel volume terzo, le esigenze del cristianesimo, le exigences spirituali di cristianismo. Allora, ho preso il titolo come sta: Uomo sacerdote dell'universo, prima parte, seconda parte, a immagine di Maria. Me lo avete offerto voi, il titolo e anche le due parti. Allora, vado avanti, poi se c'è tempo per qualche domanda, casomai chiarisco, ma cerco di innalzare il mio canto di lode così come riesco, in modo semplice se posso. Allora, la funzione sacerdotale, e lo avrete già sentito, lo sentiamo, consiste nel rivolgersi a Dio in nome del popolo e nel rivolgersi al popolo in nome di Dio. Tale funzione assume dimensioni cosmiche quando in nome di Dio si benedicono gli elementi, oltre che l'uomo, gli elementi del mondo materiale, e quando si innalza la lode a Dio in nome di queste creature. Ho visto già la celebrazione che ci aspetta alla fine, e vedete, avete già scelto il Salmo 148, per esempio. Ma anche questo è importante: si benedicono gli elementi del mondo materiale, cioè oltre al messale per la celebrazione dell'Eucaristia, il lezionario e i rituali dei sacramenti, esiste anche il benedizionale, dove si benedice l'acqua, si benedice il pane, il sale, l'olio, gli animali e cose del genere. Quindi l'esercizio del sacerdozio si estende e copre quindi tutta la creazione. E una volta che la benedizione di Dio scende sugli elementi materiali, questi elementi materiali diventano veicolo della grazia dello Spirito Santo. Per me la cosa ovvia è l'acqua benedetta ed esorcizzata. Quando si benedice una persona che ha bisogno di liberazione con l'acqua del rubinetto, non succede niente. Se si benedice con l'acqua giusta, succede quel che deve succedere. Anzi, questo è un trucco che magari talvolta si può usare nel dubbio, per vedere cosa succede. Quindi è molto chiaro, per me è tangibile, che tutto quello che viene benedetto in nome di Dio diventa in qualche modo veicolo della benedizione del Signore per coloro che usano questi elementi materiali, come ho già detto, l'acqua, l'olio, il sale, eccetera. Allora, adesso prima riflessione: sacerdozio universale secondo la natura umana, è già stato appunto annunciato, cioè per il fatto che l'uomo è uomo, creato a immagine e somiglianza di Dio, e quindi l'uomo ha già in sé il volto di Dio, l'uomo per questo motivo è già sacerdote. L'uomo quindi è una unità di anima e di corpo, si dice abitualmente, o se volete di spirito e materia, di invisibile e visibile. E nella sua corporeità, quindi, l'uomo, vivificata dallo spirito, che è l'anima, sintetizza in sé, la Gaudium et Spes a queste precise parole, sintetizza in sé gli elementi del mondo materiale, così che questi, attraverso l'uomo, toccano il loro vertice e prendono voce per lodare in libertà il Creatore. Ecco la definizione dell'uomo in quanto uomo come sacerdote. È lui, per così dire, che realizza, come il Papa ha usato recentemente l'espressione liturgia cosmica. Allora, tra il mondo visibile della materia e quello invisibile dello spirito c'è un interscambio analogo a quello esistente tra corpo e anima nell'uomo. E quindi tra il mondo degli uomini e il cosmo, gli elementi materiali, il mondo nel quale l'uomo vive, c'è un interscambio analogo a quello che normalmente ognuno di noi vive tra il proprio corpo, la propria corporeità e la propria spiritualità, tra la sua esteriorità e la sua interiorità. Ora, siccome nell'universo è diffusa una certa razionalità che consente la formulazione delle leggi espresse dalla scienza, come sappiamo, esiste, è diffusa una certa razionalità, l'uomo trova proprio nell'universo una specie di alleato, il quale sembra mettere a disposizione dell'uomo i mezzi necessari per il suo progresso spirituale. Il corpo, seconda piccola riflessione su questa, è l'uomo sacerdote in quanto uomo, il corpo umano, mediante la sensibilità, si collega con l'universo. Quando noi guardiamo con i nostri occhi, vediamo quello che ci sta attorno, sentiamo i rumori, quello che sta attorno a noi, tocchiamo quello che costituisce il nostro mondo. Arriverei anzi a dire che ognuno di noi, in un certo senso, è il centro dell'universo, perché attorno a me si stabilisce una specie di orizzonte, che è il punto in cui arriva il mio sguardo, e girando attorno a me stesso, il punto terminale dello sguardo traccia attorno a me un cerchio. Quel punto lì si chiama orizzonte, in latino templum, che viene da lì la parola tempio, poi applicata anche ai luoghi di culto. Quindi l'uomo si trova in questo centro, già dal punto di vista naturale. Poi vedremo dal punto di vista della fede cosa significa questo. Quindi allora il corpo umano diventa, cioè consente all'uomo di diventare il luogo del suo sacerdozio cosmico. Si direbbe che ogni uomo, ruotando su se stesso, raccogliendo tutta l'esperienza del mondo che lui realizza, a questa esperienza del mondo che lui realizza, dà un senso, cioè innalza a Dio quindi la lode, cioè ricarica, per così dire, della benedizione del Creatore, questa realtà che viene in qualche modo assunta e benedetta dall'uomo stesso creato a immagine e somiglianza sua. E i sensi, la sensibilità, sono fondamentali per questa azione cultuale dell'uomo, perché è attraverso i sensi che funzionano, le nostre facoltà razionali possono funzionare. Se uno non ha occhi, non ha tatto, non ha udito, la sua stessa ragione rimane come sepolta. È il problema delle persone che nascono cieche, sorde e mute, cioè sono come dentro una tomba. Quindi i sensi sono, per così dire, lo strumento materiale di cui abbiamo bisogno proprio per comprendere, innanzitutto comprendere che il senso della nostra vita, una sensibilità che è sovrasensibile, un'intelligenza che è sovrarazionale. Anche nella liturgia si parla di sensi spirituali. Vedete l'espressione sensi spirituali. Quindi è in forza di queste facoltà razionali che funzionano, perché alimentate dalla sensibilità, noi possiamo vivere nella sfera sensibile e finita, sia pure per brevi istanti, possiamo vivere realtà sovrasensibili e infinite. È quello che di fatto accade nelle esperienze mistiche. Siamo al Teresiano, abbiamo Teresa d'Avila e San Giovanni della Croce ai nostri lati. Ecco, i mistici parlano chiaramente di questo. Vedete allora come la nostra sensibilità e la nostra corporeità, che funziona in armonia con questa immagine e somiglianza di Dio in base alla quale siamo stati creati, sprigiona, ecco, questa lode, questa benedizione al Signore. E ancora, possiamo sperimentare, altro elemento importante, possiamo sperimentare anche il limite, uno dei difetti talvolta delle nuove generazioni è quello di perdere il senso del limite. Il limite in noi, limite fuori di noi, perché la nostra libertà deve fare i conti con il mondo circostante, fisico e anche sociale. La mia libertà finisce dove comincia la libertà dell'altro. Quindi la libertà stessa, per esercitarsi, deve accettare i condizionamenti che gli vengono dalle cose e dagli altri esseri viventi, uomo compreso. Per questo si deve allora parlare di dramma umano della libertà, che coinvolge tutti gli esseri dalle dimensioni planetarie e cosmiche. Il discorso che ho fatto prima è un discorso molto poetico ed entusiasmante, ma adesso, scoprendo il ruolo della libertà in questa azione che l'uomo svolge, emerge l'aspetto drammatico, il dramma. Quindi l'esempio che abbiamo sotto gli occhi, il messaggio del Santo Padre per la giornata della pace, siamo in pieno tema, ecco, che mette davanti il problema del riscaldamento del pianeta. E ce ne rendiamo conto probabilmente. Comunque, queste le fonti di energia. Vedete allora come la libertà dell'uomo, per così dire, si trasferisce nel dramma del mondo e del creato. Ancora, possiamo andare verso ciò che sta oltre, andare quindi verso la trascendenza, aprendoci, sia pure con sofferenza, perché non è possibile aprirsi all'altro, aprirsi alla realtà che io incontro. Anche questo, come sembra difficile, l'uomo di oggi è terribilmente narcisista, vede se stesso e soltanto se stesso. E forse l'aspetto più tragico della cultura odierna, il narcisismo, perché andare verso l'altro significa un po' lacerarci, non possiamo accogliere la realtà che mi viene se io non sono disposta ad accoglierla nella sua cruda realtà, che mi può anche non piacere. E quindi aprirci verso l'altro, verso gli altri uomini, e attraverso questo percorso alla fin fine ci apriamo all'unico necessario, a colui che è altro con la A maiuscola ed è colui che tiene nelle sue mani tutto il creato, colui dal quale noi veniamo. Ma per incontrarlo dobbiamo lacerarci, cioè dobbiamo accettare la sofferenza della apertura. E da questa apertura, allora, senza confini, nasce la fede in Dio e la lode per tutte le sue creature. Ci sono dei salmi, già ho visto che è programmato il Salmo 148, ma viene spontaneo pensare al cantico delle benedizioni di Daniele, che stiamo recitando nelle lodi di questa settimana, che conosciamo tutti. Poi è difficile per noi italiani dimenticare San Francesco e il suo cantico delle creature, però ce ne sono un'infinità di esempi nella Sacra Scrittura di questa lode che sale a Dio per tutte le sue creature. E mi avvio alla conclusione di questo primo punto: un tale orientamento di vita provoca nell'uomo una specie di decentramento. Inizialmente mi percepisco come centro, ma poi piano piano, nella misura in cui mi accorgo che io dipendo da altri, mi decentro. A questo punto siamo in grado di capire, a me piace molto questa idea, cosa vuol dire convertirci a Cristo. Il cuore della fede cristiana: mi decentro e mi sposto lentamente, lentamente, con la grazia dello Spirito e anche con il mio sforzo, mi sposto lentamente fino al punto da fare coincidere il mio centro con il centro di Cristo. Allora, a quel punto lì, il mio decentramento è compiuto. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. A questo punto inizia per me quindi un nuovo percorso, in cui allora non sono più l'uomo a immagine e somiglianza di Dio, che certamente sono quello, ma poi l'uomo a immagine e somiglianza di Dio, dopo l'avventura, il dramma, non direi tragedia, perché Dio ci ha posto rimedio del peccato, allora la nostra conversione parte e tutto il nostro cammino spirituale diventa un decentrarmi continuo per centrarmi in Cristo Gesù. Per cui questo unico necessario lentamente prende un volto, ed è il volto di Cristo. E qui allora già subito compare, per così dire, nello sfondo il volto di Maria, perché senza Maria non abbiamo Cristo. Questa prima riflessione, questa è più una cosa molto umana, ma è anche biblica, evidentemente. La seconda riflessione è sempre sull'uomo sacerdote, questo sacerdozio universale secondo la fede cristiana. E qui troviamo delle espressioni che sono molto belle e molto forti proprio nei testi nei Vangeli, e quindi mi sono riferito soprattutto all'Apocalisse. Comunque, anche qui vado via in sintesi. La prima verità che mi sembra importante subito mettere a fuoco, ma già certamente l'avete meditata: Gesù, Verbo di Dio incarnato, unico, sommo, eterno, universale sacerdote. Perché lui è l'uomo nuovo, non dobbiamo dimenticare. Per cui colui che realizza il progetto uomo in pienezza è Cristo Gesù. che è figlio di Dio, ma è anche figlio dell'uomo. Lui è il nuovo Adamo, è il nuovo Adamo, e in Cristo Gesù ognuno di noi diventa uomo nuovo che si rinnova. Ecco, uomo nuovo che si rinnova, questo decentrarmi per centrarmi in Cristo Gesù. Gesù si rivolge al Padre, quindi, in nome dell'uomo, dell'umanità, se volete, ma anche di tutto il creato, perché non si può staccare l'uomo da tutta la creazione. E si rivolge all'uomo e si rivolge a tutto il creato in nome del Padre, come da Lui inviato. Non faccio le citazioni perché le conoscete certamente. E abbiamo piccoli esempi di questo Gesù che è il Signore, che è il Pantocratore, Cosmocrator, cioè il Signore del Cosmo. E Gesù nei Vangeli che fa? Comanda al mare, comanda ai venti, comanda alle tempeste. E vediamo che afferma la sua signoria anche nel mondo degli inferi, nel mondo dell'aldilà, e questo è soprattutto evidente quando scaccia i demoni, perché comanda. E questo è ancora evidente perché nel nome di Gesù la Chiesa ha questo potere, ha questo potere. Quindi vediamo quindi il Cristo che esercita il suo sacerdozio, che è, rende culto a Dio, è commovente, rende culto a Dio liberando l'uomo, rende culto a Dio riportando la creazione tutta al progetto originario del Padre. È detto nella prima lettera di Giovanni, è venuto il Cristo Gesù, è venuto a distruggere le opere del diavolo, a disinquinare l'uomo e l'intero creato, a disinquinarlo, perché Dio sia tutto in tutti e si rifletta la luce e lo splendore di Dio in tutte le sue creature. In questo progetto cosmico di rigenerazione globale, l'uomo è il punto di forza, è il punto di forza. E dal mio ministero tocco con mano che questa è una delle cose che il maligno non perdona a Dio, perché si è fatto uomo. Non doveva farsi uomo. Una volta ebbe a dire a un mio confratello: non doveva farci questo affronto. Si è fatto quella schifezza che siete voi uomini. Va bene? Cristo si è fatto uomo perché? Perché l'uomo è creato a immagine e somiglianza di Dio, e l'uomo è il vincolo universale di tutto il creato. Ma ora non è più l'uomo che svolge questa funzione, io, voi, ma Cristo, il nuovo Adamo, l'uomo nuovo, l'umanità nuova, che viene rigenerata dalla croce di Gesù. Seconda piccola riflessione dal punto di vista della fede cristiana. Il discepolo di Gesù, e qui siamo in questione ognuno di noi, io ciascuno di voi, il discepolo di Gesù è uno con Lui. E tutti i discepoli sono uno in Lui. Io mi commuovo sempre, è una delle cose che al mattino faccio, prima prendo un po' di caffè, poi faccio subito una preghiera libera di adorazione. Ma mi commuovo sempre perché Gesù dice, Padre, cioè io, Gesù è il Padre, io e il Padre siamo uno, e Gesù vuole che io con Lui sia uno. Ma capite che bello? E come il Padre ha amato me, io amo voi. E ognuno di noi, fratelli e sorelle, è dono del Padre a Gesù. La prima liberazione è avvenuta in questo momento, quando, dopo aver recitato il Padre nostro, mi è nato in cuore una preghiera ardita, di cui ho chiesto perdono al Signore. Non so se ho bisogno di perdono. Ho detto: Padre Santo, come fai a permettere che questa tua creatura, e ho fatto il nome di questo giovane di 21 anni, che questa tua creatura, che tu hai donato a Gesù, sia sciupata dal maligno? e abbiamo ripetuto il Padre Nostro. A quel punto è avvenuta la liberazione. Da allora io non posso più dimenticare che ognuno di noi, io e voi, ognuno di voi, siamo dono del Padre a Gesù. E noi siamo la gloria di Cristo. Noi siamo la gloria di Cristo perché Lui è il primogenito di molti fratelli. E questi fratelli siamo noi. Siamo noi. Ecco allora, ogni discepolo di Gesù è uno con Gesù. E il Padre, e Gesù mi ama, lo ha detto, come il Padre ha amato me, io amo voi. Come il Padre ha amato me quando mi ha donato te, io amo te. Quindi io sono coinvolto in questo amore di Gesù per il Padre. Io sono coinvolto con la mia umanità. E tutti i discepoli di Gesù, tutti i suoi discepoli, o se volete i seguaci di Gesù, che mettono i piedi sulle sue orme, sono uno con Lui. E quante volte Gesù dice, come noi siamo uno, che anche loro, Padre, siano uno come noi. Ebbene, se le cose stanno così, allora i discepoli del Signore partecipano del sacerdozio di Gesù in vari modi. Prima è già stata fatta una sintesi, lo sappiamo, c'è il sacerdozio ministeriale, abbiamo già il sacerdozio dei fedeli legato al battesimo, eccetera, ma c'è anche un sacerdozio che naturale, ma parliamo noi così, perché il naturale rischia di essere una semplice idea. L'uomo storico è quell'uomo che Dio ha creato e noi siamo qui perché creati, e nella nostra carne, nella nostra umanità abbiamo l'impronta della sua immagine, abbiamo la sua somiglianza, e lì c'è, quello è già un germe sacerdotale. Parliamo di sacerdozio universale o sacerdozio cosmico. Ebbene, i discepoli del Signore partecipano del sacerdozio di Gesù in vari modi e particolarmente del suo sacerdozio universale. Allora mi risuona bene i due versetti dell'Apocalisse, il capitolo primo, quasi agli inizi: a colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue e ha fatto di noi un regno di sacerdoti per il suo Dio e Padre, a Lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Non vado tanto lungo perché poi voglio parlare della Madonna, ma ci sto arrivando. Ci ama, ci ha liberati dai nostri peccati, ha fatto di noi un regno di sacerdoti. Ecco, qui c'è tutto. Ci ama. Gesù è elevato alla gloria di dominatore dell'universo. Pensate, Dio gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni altro nome, dominatore dell'universo, rimane unito a noi. Questo Cristo della gloria non è lontano da noi, non è lontano da noi. Come il Padre ha amato me, così anch'io amo voi. Anzi, ora esercita su di loro, Gesù, un amore più forte della morte. Qualunque cosa chiederete nel mio nome, la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Io parlo così, ma freme il mio cuore e la mia stessa carne. Da quando sono diventato esorcista, dormo come un bambino, e se mi sveglio prego e aspetto di riaddormentarmi di nuovo. Va bene? Perché? Perché ho realizzato che sono totalmente nelle sue mani. Se non muoio è perché Gesù mi difende, perché quante volte mi si minaccia, ti uccido, ti ucciderò, me la paghi. E come si fa ad affrontare questo ministero se non diventiamo una cosa sola, come bimbo svezzato in braccio a sua madre con Gesù, il quale Gesù è nella gloria, è glorioso. è glorioso e il suo trono è la croce. E allora vedete cosa vuol dire ci ama? A colui che ci ama vuol dire che rimane unito ai suoi. Gesù è unito a me. Gesù non mi abbandona mai, non mi abbandona mai, è sempre vicino a me. Bene, ancora, ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, con il dono della vita, il sangue. Gesù ha cancellato le nostre colpe. Ecco qui, adesso sentite che roba. E ha dato a noi titolo di accedere alla santità di Dio. Ma capite? Gesù ci ha dato il titolo di accedere alla santità di Dio. Santità che può essere estesa anche alle cose materiali di cui l'uomo si serve. Altrimenti mi dovete voi spiegare perché le reliquie di un beato, di una beata, di un santo, di una santa, perché queste reliquie fanno tremare il demonio nell'esorcismo. E se avete qualche dubbio che sia una reliquia vera, mettetela sul capo di un ossesso e vi renderete conto quella che è vera e quella che è falsa. Cosa vuol dire questo? Che le cose materiali che noi usiamo in qualche modo vengono energetizzate dalla nostra interiorità, capite? Dalla nostra interiorità. Anche usare la corona del rosario di Giovanni Paolo II non è come una corona qualsiasi. Io non ve lo so spiegare. Succede così, succede questo. Quindi ecco allora che questa santità di Dio viene estesa anche alle cose materiali di cui l'uomo si serve, e quindi all'acqua, olio, pensate al crisma, e poi le suppelleteli, pensate a quelle liturgiche se volete, per non parlare delle reliquie, per non parlare del pane e del vino, poi centro di tutto l'Eucaristia, questo pane che diventa il corpo e il vino che diventa sangue, oppure a me piace, senza fare questioni teologiche, a me piace dire che nell'Eucaristia Gesù diventa cosa? Si fa cosa? Si fa pane, si fa pane, si fa vino, perché vuole essere da noi mangiato, vuole farsi nostro cibo. Si fa cosa? Pensate, il figlio di Maria era un individuo come noi, ma nell'Eucaristia si fa cosa? Si fa oggetto. Ma pensate che grande amore ha avuto il Signore per noi, correndo tutti i rischi del farsi cosa. Bene, ancora, e ha fatto di noi un regno di sacerdoti. Ecco, andiamo proprio nel cuore della fede. Ci ha redenti dal dominio del peccato e ci rende partecipi del suo dominio universale, dove la Chiesa è viva. Ivi è presente il Signore. D'altra parte sta scritto, dove due o tre sono radunati nel mio nome, io sarò là. E in Cristo Gesù, dice Paolo ai Colossesi, in Cristo Gesù abita corporalmente, sentite che roba, fisicamente, corporalmente, tutta la pienezza della divinità. E voi, dice Paolo, avete partecipate della pienezza di Lui. Ma attenti, non fermiamoci. E voi partecipate della pienezza di Lui, che è il capo di ogni principato e di ogni potestà. Forse non vi dispiace qualche piccolo riferimento, ma sono cose che mi toccano. Ultimamente, il penultimo esorcismo su un altro ragazzo di 25 anni, il quale urla a me e ai miei ausiliari, qui 10 persone, prostratevi. Io dico no, noi non ci prostriamo, tu ti devi prostrare. E ho fatto il nome della persona in questione. Dico, tu ormai stai perdendo, tu ti prostrerai davanti a Lui, perché Lui è figlio di Dio, e tu sei creatura, ma ti sei ribellato a Dio, e adesso sei tu che ti devi prostrare. Non vi dico cos'è successo, grazie a Dio che ci sono gli ausiliari, però questa è la verità. Noi siamo di stirpe regale, ci ha fatto di noi un regno di sacerdoti. Siamo quindi, abbiamo il sacerdozio regale, siamo di stirpe regale, noi abbiamo parte del dominio universale di Gesù, è Lui il dominatore, non io sono suo servo. Ma quando operiamo nel nome di Gesù, Gesù è con i Suoi. Per questo i sacramentali istituiti dalla Chiesa liberano e santificano. Pensiamo alla professione religiosa e pensiamo appunto anche all'esorcismo. Anche le esequie è un sacramentale abbastanza pesante, cioè grosso, perché viene venerata la nostra salma, la nostra carne, destinata alla gloria, alla risurrezione. E diventiamo partecipi quindi del suo dominio, di Gesù, e del suo sacerdozio eterno. Infatti Pietro, lo conoscete, lui dice nella prima lettera, al capitolo 2:9, voi siete la stirpe eletta, sacerdozio regale, vedete? Nazione santa, un popolo rigenerato, rinato, ecco perché nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere meravigliose di Lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua ammirabile luce. Che roba! Allora, questa partecipazione al sacerdozio regale di Cristo abilita i discepoli del Signore ad assumere, primo, i sentimenti sacerdotali di Gesù verso il Padre, ad assumere il suo servizio di mediazione tra mondo e Dio. E questo servizio di mediazione si compie attraverso l'offerta di noi stessi con Cristo al Padre, attraverso l'annuncio del Vangelo di Gesù, e restituendo a Dio tutti i beni, perché sono Suoi, tutti i beni, e rendere a Lui grazie, perché da Lui procedono tutti. Questa è in sintesi. Dico solo qualche piccola parola, poi voi potete per conto vostro approfondire. Innanzitutto veniamo abilitati ad assumere i sentimenti sacerdotali di Gesù. Sottolineo con la lettera agli Ebrei 10:8-10, ma lo leggerete, non lo leggo tutto perché l'orologio mi scappa, e soprattutto la docilità amorosa al Padre, accogliendo con gioia la sua volontà. Vedete, sono due le condizioni necessarie per diventare discepoli del Signore. Gesù è stato onesto con noi. Un giorno era in cammino verso Gerusalemme e lui aveva preannunciato, lo aveva già fatto altre volte, preannunciato la sua passione, morte e anche risurrezione. Ma i discepoli, di fronte all'idea della sconfitta, reagivano, poverini, reagivano, come facciamo anche noi del resto. E sappiamo che Pietro gli dice, questo non ti succederà mai. E allora Gesù fa una specie di manifesto, mi riferisco a Marco 8, poi mi viene in mente quello, cioè è detto, convocata la folla insieme con i suoi discepoli e i dodici, e dichiara Gesù apertamente, se uno vuol essere mio discepolo, se uno vuole venire con me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce, Luca aggiungerà ogni giorno, e mi segua. Se uno vuole seguirmi, deve rinnegare se stesso e prendere la sua croce. Non la croce di Gesù, la nostra croce. Perché Gesù ha preso la sua, la volontà del Padre per lui, l'ha fatta lui. E la volontà del Padre per me, devo farla io se voglio essere discepolo di Gesù per poterlo seguire. Ecco, questo è il cuore, è la decisione radicale, necessaria, per poter avere poi tutti i sentimenti sacerdotali di Gesù verso il Padre, sulla quale non mi dilungo perché presumo che già è stato parlato e avete meditato su questo. Quindi la croce che è la volontà del Padre, che non è un diktat, è un progetto d'amore che il Padre ha per ciascuno di noi, progetto d'amore che si svela nella misura in cui noi lo eseguiamo, abbandonati e fiduciosi in Lui. Seconda pensiero, che è un po' più articolato, veniamo abilitati ad assumere il nostro servizio di mediazione tra mondo e Dio. Vedete che torniamo sempre lì. Gesù possiede un sacerdozio che non tramonta, resta sempre con noi. Lui è sempre vivo, intercede per noi, questo lo leggiamo nella lettera agli Ebrei, capitolo 7. Però questo ufficio di mediazione, concretamente, lo compiamo, queste sono le tre direttive, i tre orientamenti. Innanzitutto offrendo noi stessi con Cristo al Padre. Una citazione di Paolo, Romani 12:1, sta scritto: vi esorto, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Queste parole che usa Paolo mi suggeriscono in modo chiaro e palese che qui si tratta di un atto di culto. Cioè l'uomo, qualsiasi uomo retto, che compie la volontà di Dio come lui la conosce, offre se stesso a Dio come sacrificio vivente. Su questo punto potremo scavare, andare in profondità, però mi fermo semplicemente qua. Quindi questa è la prima direttiva, per cui, fratelli e sorelle, non ha importanza se noi facciamo questo o quello, e ve lo dico perché io ho una biblioteca abbastanza bene attrezzata e sognavo, una volta diventato emerito, di continuare a portare a termine i miei progetti di ricerca. E invece è successa una cosa diversa, e basta. Allora bisogna offrire se stessi con Cristo al Padre. Vi esorto, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio. Corpi, il corpo vuol dire la corporeità, vuol dire la concretezza della mia vita, ecco, vuol dire i miei giorni uno dopo l'altro e le mie notti, tutto a Dio Padre per Cristo Gesù. Il secondo è l'annuncio del Vangelo. Anche qui c'è un altro testo molto bello che Papa Benedetto, qui mi riferisco a lui, in una delle sue meditazioni che ha fatto su San Paolo, sapete sono più di una ventina, e dice: vi ho scritto con un po' di audacia, Romani 15:15-16, vi ho scritto con un po' di audacia in qualche parte, come per ricordarvi quello che già sapete, cosa che sto facendo adesso anch'io, sapete già le cose che vi sto dicendo. A causa della grazia che mi è stata concessa da parte di Dio di essere un ministro di Gesù Cristo tra i pagani. E qui c'è la parola greca, ministro, c'è la parola liturgo, ecco l'allusione al culto. Esercitando l'ufficio sacro, e qui c'è un'altra parola greca particolare, sacro, ufficio sacro, vedete, ecco l'aspetto sacerdotale, del Vangelo di Dio, perché i pagani divengano una oblazione, gradita, santificata dallo Spirito Santo. Quindi per Paolo annunciare il Vangelo è un ufficio sacro, un ufficio quindi e rende culto a Dio. Vedete la funzione di mediazione. Da una parte ci sono quelli che non conoscono ancora il Signore, e colui che fa conoscere il Signore svolge un ufficio sacerdotale sacro. A voi sorelle religiose che siete così numerose, quante volte insegnate il catechismo ai bambini? Attenzione, che quello è un ufficio sacro. Aprite, e quante volte, magari quando diventano giovani o passano gli anni, quante volte l'insegnamento che hanno ricevuto da ragazzi e da bambini diventa come un'ancora di salvezza, perché si ricordano e allora capiscono, con l'esperienza talvolta amara di una vita, capiscono la rivelazione e la profondità di quell'insegnamento. Quindi annunciare il Vangelo, far conoscere il Vangelo, comunicare la rivelazione è un ufficio sacro. Un ufficio sacro, come dice Paolo, perché i pagani e quelli che ascoltano divengano una oblazione, vedete il senso sacerdotale, gradita, santificata dallo Spirito. Qui c'è un testo di Papa Benedetto, ma no, lo lascio perché basta, mi fermo qui. E l'ultima cosa, restituire al Signore tutti i beni, perché sono suoi. E nel rendere grazie a Lui, perché questi beni appunto da Lui procedono. E qui rinvio alla lettura del messaggio del Papa per la giornata della pace, il cui leitmotiv finale è: se vuoi coltivare la pace, custodisci il creato. Vedete che siamo in perfetto tema. Custodisci il creato. Soltanto un'affermazione: la ricerca della pace da parte di tutti gli uomini di buona volontà sarà senz'altro facilitata dal comune riconoscimento del rapporto inscindibile tra Dio, esseri umani e l'intero creato. Siamo in pieno tema. Adesso posso ancora... quarto d'ora forse è troppo, no? Allora adesso passiamo alla seconda parte, no? Allora questa funzione sacerdotale, con questo respiro universale, cosmico, la viviamo tenendo gli occhi, avendo attenzione a Maria, a quello che Maria ci insegna attraverso la sua vita, ma anche a quello che Maria sta facendo, perché Maria dalla gloria opera ancora. Maria dalla gloria opera ancora, non è lì statica in attesa di accettare le nostre lodi, no, no, Maria dalla gloria opera ancora. Il sacerdozio regale e universale di Gesù opera nella madre in tutta la sua pienezza. Non so se sbaglio, casomai padre Armando mi corregge, ma mi viene da pensare che la pienezza sacerdotale di Maria è di natura regale, ed essendo di natura regale, in qualche modo diventa modello di tutte le altre forme varie di partecipazione del sacerdozio di Gesù. In parole semplici ancora, sulla croce Gesù diventa il Signore. Sta scritto nella lettera ai Filippesi, no? Ecco, Dio gli ha dato un nome e si è fatto obbediente fino alla morte di croce. Per questo Dio lo ha esaltato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni altro nome, eccetera. Gesù quindi diventa il Signore. Però attenzione, che accanto a Gesù c'è sua madre. Ma Maria è coinvolta nel sacrificio della croce di Gesù. Ma è la madre. Maria lì diventa la signora. Gesù è il Signore, diventa il Signore Gesù Cristo figlio di Dio e figlio dell'uomo, l'uomo Gesù di Nazareth diventa il Signore. E la madre, ovviamente, è la signora. Lei è la regina madre, ovviamente. È la regina madre. Quindi, questo sacerdozio regale e universale di Gesù opera nella madre in tutta la sua pienezza, perché lei è la dimora che la sapienza di Dio ha costruito in vista dell'incarnazione del Verbo di Dio. Ho sbirciato prima il libretto per le celebrazioni e ho visto che avete scelto lo stesso testo che ho scelto io di Sant'Anselmo. Però leggo solo qualche piccola frase. Sentite Sant'Anselmo come si esprime. Questa lettura l'abbiamo fatta nella solennità dell'Immacolata. Cielo, stelle, terra, fiumi, giorno, notte e tutte le creature che sono sottoposte al potere dell'uomo, disposte per la sua utilità, si rallegrano, o Signora, di essere stati per mezzo tuo in certo modo risuscitati allo splendore che avevano perduto e di aver ricevuto una grazia nuova inesprimibile. Erano tutte come morte le cose, poiché avevano perduto la dignità originale alla quale erano state destinate. Loro fine era di servire al dominio e alle necessità delle creature, cui spetta di elevare la lode a Dio, vedete? Erano schiacciate dall'oppressione e avevano perso vivezza per l'abuso di coloro che si erano fatti servi degli idoli, delle vanità. Ma agli idoli non erano destinate. Ora invece, e mi fermo poi, ora invece, quasi risuscitate, si rallegrano di essere rette dal dominio e abbellite dall'uso degli uomini che lodano Dio. Fantastico! Che cosa si può dire più di questo? Poi la lettura continua e la leggiamo dopo, quindi non la lascio, perché poi è prevista la lettura di questo testo. Quindi Maria continua questa sua partecipazione al sacerdozio regale del Figlio nel tempo della misericordia. Noi stiamo vivendo il tempo della misericordia, nel quale si attende il ritorno del Signore che verrà a giudicare i vivi e i morti. In questo tempo della misericordia, Maria, e mi sembra forse pensando ai tempi passati, oggi più che mai, è veramente all'opera. Allora, un altro versetto di quel testo dell'Apocalisse, ma non lo commento. Ecco, viene sulle nubi e ognuno lo vedrà. Anche quelli che lo trafissero e tutte le nazioni della terra si batteranno per lui il petto. Sì, amen. E il commento a questo testo lo lascio. Maria, quindi, nella vita terrena, cose che certamente avete già meditato, nell'Annunciazione l'angelo la dichiara, la riconosce meglio, la riconosce come la piena di grazia, la panagia, cioè la tutta santa. Nella visita a Santa Elisabetta, Maria innalza la sua lode al Dio Salvatore, potente, misericordioso, cosa che sappiamo, il Magnificat. Nella vita pubblica di Gesù, e qui c'è ancora la Lumen Gentium, che è un testo bellissimo, ma non lo leggo. Nella vita pubblica di Gesù ricordiamo le nozze di Cana, perché questo è molto importante capire questo. Maria si accorge che manca il vino. Nessuno le ha detto che manca il vino. Se ne accorge lei. E poi lo dice a Gesù: non hanno più vino. Gesù le dà la risposta che conosciamo, però Maria, la risposta probabilmente non aveva il senso che noi intendiamo, perché Maria, da come si comporta, si capisce benissimo che lei ha capito che Gesù provvedeva, altrimenti non avrebbe detto ai servi: fate quello che vi dirà. Quindi quella risposta è lì, va bene, però a me sembra che se Maria dice ai servi fate quello che vi dirà, vuol dire che Maria ha intuito che il figlio provvede, cioè provvede, per questo fate quello che egli vi dirà. Questo è il cuore per capire la fiducia che noi dobbiamo avere verso Maria. E qui mi sono portato il libretto sulla Madonna di Guadalupe, che forse non lo sfrutto, perché voi sapete che in Messico, quando tu arrivi a Città del Messico, devi mettere nel conto che di fare una visita a Nostra Signora. Il Messico, cioè la Madonna di Guadalupe, è lì non per fare grazie, cioè non si va a chiedere grazie a Nostra Signora, si va a mostrarsi. Vado e mi mostro a lei. Perché? Perché è sufficiente che io mi mostri, che io vada davanti a lei e lei capisce di che cosa ho bisogno, non occorre che glielo dica. Infatti questo è il cuore, diciamo così, di questo evento guadalupano, cioè di Maria che si presenta come la madre piena di compassione, compassiva, e io vado davanti a lei, c'è questo tapis roulant, anzi ce ne sono tre che girano, perché sennò la gente non... E allora si passa da un tapis all'altro per stare lì un po' di tempo, e la si guarda e si lascia che lei mi guardi. Ma questo, fratelli e sorelle, lo possiamo fare anche con una semplice icona della Madonna. E guardiamola, e a un certo punto ci accorgeremo che lei ci guarda, e ci lasciamo guardare. E che fa Maria? Quello che ha fatto alle nozze di Cana. Quando vede che non ho più vino, lo dice a Gesù. Quando vede che sono scoraggiato, che non ho più grinta, lo dice a Gesù. Quando vede che sono umiliato, lo dice a Gesù. Ecco, questo è molto importante da capire, questo fatto delle nozze di Cana, a parte l'aspetto del matrimonio che è pure importante, però è molto bello, e io do alle persone che accompagno, perché ho anche il compito di ascoltare chi ha problemi misti, psicologici e spirituali, li accompagno anche così, con l'icona di Nostra Signora, e insegno loro a fare questa preghiera visiva, che significa lasciarsi guardare da Maria. In questo Maria svolge esattamente la sua funzione sacerdotale, regale. Che cosa fa? Assorbe il mio negativo, come fa Gesù dalla croce, e sempre unita con Gesù, ecco, mi libera. Ancora sul Calvario, anche qui la Lumen Gentium capitolo 58 fa una bella rassegna, del Calvario ne ho già parlato, sul Calvario Maria viene proclamata da Gesù Signora e quindi madre di tutti gli uomini. A me fa sempre pensare come anche i musulmani hanno questa venerazione per Maria. Una volta venne a me proprio uno di loro a chiedermi il mio ministero. Io scaccio i demoni nel nome di Gesù, ma come faccio con voi? Allora era scoraggiato questa povera creatura. E gli ho detto, senta, lei ha molta ammirazione per la madre di Gesù. Sì, dice, del profeta Gesù. Bene, dico, anch'io ho molta ammirazione per lei. Possiamo pregarla, Madonna. Allora ha cercato di imparare a memoria una preghiera, perché dice, io non posso portarmi via immagine, però voglio imparare a memoria questa preghiera. Bene, ecco, allora vedete la dimensione di questa funzione sacerdotale di Maria, delle nozze di Cana e del Calvario, perché è sul Calvario che Maria diventa la madre di tutti i redenti, di tutti i riscattati dalla croce di Gesù, anche di coloro che magari non ne sono consapevoli o non hanno ancora realizzato, ecco, questo riscatto da parte di Gesù. Maria quindi esercita con la potenza dell'amore la sua maternità universale. E oggi una volta non davo molta importanza a questa cosa, ma mi sembra che questo Maria di fatto lo esercita attraverso i luoghi di culto dedicati a lei. Luoghi di culto che spesso, se non quasi sempre, sono legati a episodi di apparizioni, di manifestazioni di Maria. Allora, anche tenendo conto soltanto delle apparizioni riconosciute dalla Chiesa, ho appena accennato a Guadalupe, ma per noi in Europa è facile pensare a Lourdes, è facile pensare a Fatima, e basta poi leggere una qualsiasi storia, ci sono tanti luoghi in cui la Madonna si è manifestata, anche in Africa recentemente, eccetera. Ma cosa dice Maria? Una volta io mi dicevo, ma quello che dice sta già nel Vangelo, e allora a che serve? No, serve invece. E questo l'ho scoperto col mio ministero, perché quando faccio riferimento a Nostra Signora di Lourdes, di Fatima, di Guadalupe, l'altro ha un particolare fastidio, non me la manda giù. E allora io insisto, ma perché non la manda giù? Perché Maria me lo mette davanti il Vangelo con la sua tenerezza di madre e viene a toccarsi attraverso anche le apparizioni, parlo di quelle riconosciute, si medesima nella nostra vita. La Madonna di Guadalupe assume le sembianze di un indigena, cioè parla la nostra lingua, cioè entra nella nostra vita e lo fa con una tenerezza, con l'amore di una madre, e quindi ci tocca particolarmente. Gli inviti di Maria in fondo sono sempre alla penitenza, alla conversione, alla preghiera, sono quindi gli inviti che lei ci rivolge perché possiamo incontrare la nostra salvezza. Siamo nel tempo della misericordia, in attesa del ritorno del Signore, ma quando il Signore tornerà giudicherà i vivi e i morti. Quindi siamo in un tempo in cui ancora regna la misericordia, e quindi l'amore materno di Maria, la sua regalità di madre, mi sembra che si esercita anche attraverso questo, oltre poi a tutta l'esperienza personale di ogni cristiano, di ogni comunità particolare, che normalmente è molto legata alla presenza di Maria. La Maria si preoccupa quindi della nostra conversione, si preoccupa della pace, pensate Fatima, si preoccupa della salute fisica e della serenità dei suoi figli. Quante volte ho visto con i miei occhi che la Madonna di fatto interviene anche per questo, magari mi fa trovare o ci fa trovare il medico giusto, ci accompagna e ci porta fuori da tanti problemi alle volte di salute. Poi per me, questo non lo avevo capito prima, Maria è veramente la Vergine potente, Virgo potens, e questo si rivela soprattutto negli esorcismi della Chiesa. Lo si rivela negli esorcismi della Chiesa, quasi si toccano con mano fino alla commozione. Maria esercita quindi verso ogni uomo, guardando, pregando, accompagnandolo verso il rendimento di grazie, esercita quindi su ogni uomo questa sua regalità materna, regalità nel senso che ha la forza del piede di Gesù. È vero che Gesù che schiaccia la testa del serpente, ma lo fa con il piede di sua madre, e la forza del piede di Maria viene dal piede di Gesù. E quindi in ogni luogo, quindi l'importanza, come dicevo, delle apparizioni. E finisco solo un piccolo testo e poi altre cose, casomai vi do il testo scritto, ve lo do se volete metterlo online. Leggo solo come una visione poetica, se volete. Juan Diego, dopo aver sentito cantare gli uccelli, dopo che si sentì chiamare Juanito, Juan Dieguito, si inoltra per andare a vedere chi lo cerca. Appena giunto sulla sommità di questa collina, vide una giovane signora che stava lì in piedi e lo invitava ad avvicinarsi. Quando fu di fronte a lei, restò molto colpito dal suo affascinante aspetto, che superava ogni immaginazione. Ecco, notate adesso il mondo nuovo. Il suo vestito, risplendeva come il sole e come se riverberasse. La pietra su cui posava i piedi era come se sprigionasse raggi luminosi. Lo splendore di lei sembrava quello di un bracciale in cui sono incastonate pietre preziose. La terra che le stava intorno riluceva come i bagliori dell'arcobaleno nella nebbia. I meschites e i nopales e le altre erbe che lì crescono di solito sembravano smeraldi. Le foglie assomigliavano a turchesi, i ramoscelli, le spine, gli aghi brillavano come oro. Ecco, cieli nuovi, terra nuova, la creazione tutta, Romani 8, è in attesa, aspetta ardentemente che si rivelino i figli di Dio, aspetta di essere liberata. E quando tutto sarà liberato, allora ci sarà questa gloria dove l'intera creazione, le erbe, i ramoscelli, la terra, le pietre, tutto sarà trasfigurato e tutto parteciperà della gloria di Dio. Amen.
Il nostro grazie a Don Sante, che ci ha collocato nel vivo concreto della bellezza creata, della bellezza dell'uomo, dello splendore della Vergine, la Virgo Dei, la Mater Dei, la Regina, in questo ministero sacerdotale di benedizione, di consacrazione, di lode, di canto. Grazie Don Sante per l'esperienza tua personale, di fronte alla quale bisogna che anche le troppe intelligenze razionali si chinino. L'esperienza è sempre maestra dell'intelligenza. E siamo davanti perciò alle cose sperimentate, condivise, e possiamo dire allora che siamo sacerdoti di Dio in Cristo, popolo regale e sacerdotale, e che Maria è al vertice di questo sacerdozio regale. Nostra madre sì, ma anche il nostro modello e nostra guida, ci diceva Tonino Bello, compagna di viaggio attraverso il creato fino all'ultima trasfigurazione del mondo, quando tutto sarà a servizio di lode e a gloria della sua grazia. Grazie, Don Sante. Qualche domanda svelta che celebreremo poi proprio Maria come ultimo canto sacerdotale del creato.
Grazie Padre per questa bellissima relazione. Io vorrei approfondire di più, siccome siamo nell'anno sacerdotale, essendo missionari di Gesù Eterno Sacerdote, quando ha detto quella frase, i sentimenti sacerdotali di Gesù verso al Padre. Io vorrei approfondire di più in questa tappa.
Qual è la frase?
I sentimenti sacerdotali di Gesù verso al Padre, di spiegare semplicemente.
Ai sentimenti sacerdotali. Grazie. Sì, i sentimenti sacerdotali di Gesù. Allora mi sono riferito voi potete leggerlo dalla lettera agli Ebrei 10, capitolo 10, versetti 8-10, dove si parla di Gesù che compie la volontà del Padre, con riferimento al famoso Salmo 39 o 40, dove c'è come una specie di consulto eterno nella Santissima Trinità, e il Figlio dice al Padre: «Sì, ho capito, Padre, ho capito quello che tu vorresti chiedermi, perché i profeti che hanno profetato sei stato tu a ispirarli. Ecco, tu vuoi che vada io?» «Bene», dice il Figlio al Padre, «ecco, vado io, perché tutti gli sforzi degli uomini per riscattarsi sono vani». E Gesù dice: «Ecco, vado, Padre». E il Padre se ne rallegra, e quindi Gesù si incarna nel grembo di Maria con l'azione dello Spirito Santo, perché immediatamente lo Spirito regge il Figlio che prende carne, che entra nell'umanità, e attraverso l'umanità che lui fa sua, assume, Gesù assume l'intera creazione, e attraverso l'uomo rinnovato e rigenerato lentamente rinnova e rigenera l'intero creato. E questo è chiaro, sorella, questo che ho appena detto? È chiaro questo? Allora, adesso io, anche lei, no, abbiamo capito che partecipiamo del sacerdozio di Gesù. Il cuore del sacerdozio di Gesù è esattamente quello di compiere la volontà del Padre. Volontà del Padre che Gesù ha fatto fatica talvolta a compiere, perché nel Getsemani, prima della passione, gli evangelisti ci riportano questa preghiera di Gesù: «Padre, se è possibile, passi da me questo calice». Ecco, quindi alle volte mi posso trovare di fronte a una volontà del Padre che non è piacevole, e che per poterla compiere devo anche accettare di soffrire. Ma quello che è importante sapere è che questa è la volontà del Padre, mi capisci, sorella? Quindi il cuore, allora, per me che sono discepolo di Gesù, per lei che vuole essere discepola di Gesù, di fatto, concretamente, cosa devo fare? Compiere la volontà del Padre. Tutto questo è chiaro dal punto di vista di pensiero, ma in concreto come faccio io a scoprire la volontà del Padre? Per me, però, implicitamente ve l'ho anche detto, cioè finisco i miei 33 anni di insegnamento alla Gregoriana, ordinario, divento emerito, entro in diocesi. Il mio vescovo mi dice: «Vieni, perché io ti darò un ministero importante», e mi incoraggia. E io pensavo che mi chiedesse qualcosa che ero capace di fare. E arrivo in diocesi alla fine di giugno, e ai primi di settembre mi annuncia questo incarico importante che ha riservato per me. Dice: «Non c'è nessuno, non riesco a trovare nessuno». E io gli dico: «Ma scusami, perché questo è uno di Padova che io ho conosciuto, che era ancora chierico». Dico: «Ma dico, al di là del nostro rapporto personale, dico, ma se tu mi stai parlando così, dico, tu sei il mio vescovo, e quello che tu mi dici per me è decisivo. Dico, se me la metti così, io ti dico che obbedisco». Ma lui voleva una risposta forse più carina, povero. Poi in una seconda battuta poi mi disse: «Leggi questo», ecco, insomma, mi ha anche aiutato, però non ha cambiato volontà. Ecco. Allora, sorella, credo che ho risposto, allora. Cioè, per fare entrare nella nostra vita i sentimenti di Gesù, bisogna innanzitutto che accolga la volontà del Padre, che mi arriva attraverso i canali normali. Per me, prete, evidentemente il canale privilegiato è quello che il vescovo mi chiede di fare, sapendo che non ho fatto niente perché lui mi chieda quello che mi piace. La prova ne è che mi ha chiesto proprio quello che non mi piace, a cui non avevo mai pensato.
Grazie anche di queste chiarificazioni, che sono esemplificazioni di un pochino di tutti noi, chi più e chi meno. perché tutti abbiamo sempre dei grandi progetti, vanno tutti all'aria. Alla fine, dopo tanti anni, dice: ma io avevo sognato di essere un missionario, io di essere in mezzo ai poveri, ci ritroviamo.
Sì,
ecco, il sacrificio dell'ubbidienza a Dio è il sacrificio più gradito, sacerdotale, che continueremo a vivere nella quotidianità, nella ferialità di ogni giorno. Ebbene, ci lasciamo così, ringraziando ancora il Signore.
Grazie a voi.